Buona giornata, ben ritrovati a tutti in questo giovedì 29 agosto. Riprendiamo, ormai abbiamo attraversato la metà del nostro percorso sui due libri di Samuele. Abbiamo iniziato proprio con la figura di Samuele, anzi con la figura della mamma di Samuele, Anna, e poi l'Arca dell'Alleanza, poi un giorno intero a Saul, questo personaggio tragico in cui abbiamo visto anche la fatica di capire fino a che punto sbaglia tutto lui e fino a che punto era quasi, tra virgolette, destinato a sbagliare. Poi ieri invece abbiamo iniziato con Davide. Davide, un attimo perché ha cambiato il titolo, com'era poi quello nuovo? Più combattente che guerriero. E poi Davide, musicista e poeta e cantore. Oggi rimaniamo ancora sul personaggio di Davide, a partire però dal secondo libro di Samuele, a cui ormai siamo arrivati decisamente. Prima è doveroso un passaggio pubblicitario, che il book fotografico non sarà a disposizione, quindi è solo per l'archivio, non preoccupatevi, non facciamo firmare nessuna liberatoria, specialmente quelli che ascoltano i web radio, purtroppo, se no si offenderebbero perché non possono essere fotografati. E quando poi finirà, ci sarà l'intervallo, rimanete fermi perché c'è una sorpresa bellissima, e cioè vi chiederemo di compilare un modulo sul come è andata la settimana. Prima un po' di pubblicità, perché la nostra settimana biblica, come avete visto nel Deplian, ha il patrocinio dell'Associazione Biblica Italiana. L'Associazione Biblica Italiana è nata come associazione dei biblisti italiani, cattolici e non solo, e quindi ha uno degli scopi principali, quello dello studio, dell'approfondimento scientifico della Sacra Scrittura. Però ha anche tutta la sua ala divulgativa, chiamiamola così. Quindi, accanto alle riviste scientifiche, ha anche la rivista divulgativa Parole di Vita. Ci saranno poi dei Deplian, non so come verranno distribuiti, a mano. Dei Deplian che pubblicizzano questa rivista. La rivista Parole di Vita ormai ha più di 60 anni, ha fatto tutti i libri della Bibbia, e quindi da qualche anno si è dedicata prima ai personaggi, c'è anche un fascicolo dedicato a Davide, per esempio, e poi adesso si sta dedicando ai sentimenti della Bibbia. Quindi potete prendere, poi vi sarà consegnato un fascicolo, un Deplian. Vi sarà consegnato anche un Deplian generale dell'associazione biblica, perché oltre ai soci ordinari, che sono appunto biblisti e bibliste, c'è anche la possibilità di aderire come soci aggregati. Alcuni di voi già lo sono, e se vi è piaciuta questa settimana biblica, i soci aggregati hanno anche altre opportunità durante l'anno a livello nazionale per continuare la formazione. Non so se sono all'altezza di quelle della nostra diocesi, qualcuno che ci è andato. Oh, questa parte poi per favore toglietela dalla registrazione. Bene, ora che tutti siamo arrivati, ci siamo seduti, do la parola alla nostra relatrice di oggi. Avete visto quante relatrici quest'anno abbiamo avuto? Purtroppo le bibliste studiano quasi tutte Antico Testamento, quindi col Nuovo è sempre più difficile, ma vabbè. Sì. La prima relatrice, la seconda sarà un relatore che è Don Marcello Milani, ma poi presenteremo anche lui. Roberto Ronchiato ha molteplici appartenenze. Cosa? È di San Donà di Piave, che mi pare sia provincia di Venezia, diocesi di Treviso, però lei lavora a Padova specialmente, perché insegna nella nostra facoltà teologica, nell'Istituto Superiore di Scienze Religiose e in tante altre parti. Già è venuta qualche anno fa alla nostra settimana biblica, quindi non è una faccia, un volto completamente nuovo. Ha lavorato molto sul Deuteronomio per il suo dottorato, però insegna anche tutto il resto dei libri storici dopo il Pentateuco, compreso i libri di Samuele. Per questo motivo l'abbiamo invitata, per questo motivo ora le do la parola.
Bene, buona giornata, benvenuti. Io mi inserisco in un itinerario che è già ben avviato, quindi ci vorrà anche da parte vostra un po' di pazienza per allineare un po' il percorso. Dunque, la lettura corsiva del secondo libro di Samuele questa mattina si è estesa dal capitolo 1 al capitolo 12. E brevemente riassumo le tappe. Ecco, siamo a pagina 50 della dispensa. Ecco, allora le tappe di questa sezione biblica che già è stata letta, quindi l'argomento, insomma il testo biblico è il secondo libro di Samuele, quindi nella prima metà di questa settimana avete lavorato nel primo libro di Samuele, con questa mattinata ci addentriamo nel secondo libro di Samuele e sono solo due, quindi poi sarà concluso il percorso. Ecco, dunque i capitoli 1-12. Anzi 2-12, potremmo suddividere la sezione in questo modo: dal capitolo 2 versetto 8 al capitolo 4 versetto 12 il narratore presenta la guerra tra la casa di Saul e la casa di Davide. Ci sono appunto due eserciti che si fronteggiano, e all'interno di questa sezione vorrei solo richiamare la figura di Joab, che poi ci servirà domani mattina. Ecco, Joab è il generale dell'esercito di Davide e in questo contesto si vendica della morte di suo fratello, morto a causa di Abner, comandante dell'esercito di Saul, in sostanza del regno di Saul. E appunto Joab, è importante così rintracciare questa figura, perché Joab è un vendicativo, appunto, come è stato detto stamattina, mescola motivi personali, privati, di vendetta a motivi politici e fa uccidere, anzi lui stesso uccide Abner. Quindi questo può sembrare un dato irrilevante, ma diventerà rilevante domani. Adesso preparo un po' il terreno. Dal capitolo 5 al capitolo 8 si descrive l'unzione di Davide a re di Israele. Capitolo 5, versetto 3. Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re a Ebron. Il re Davide concluse con loro un'alleanza a Ebron davanti al Signore ed essi unsero Davide re di Israele. Davide, già re di Ebron, diventa così anche re di Israele. Dopodiché conquista Gerusalemme, fa costruire in Gerusalemme un suo palazzo, grazie alla collaborazione di Chiram, re di Tiro, sconfigge i Filistei, capitolo 5, sempre, trasporta l'arca santa a Gerusalemme, capitolo 6, e quindi si arriva al capitolo 7, che è il nostro capitolo. Quindi, tracciata così, la corsa di Davide è una corsa in salita, diventa progressivamente un personaggio importante, un personaggio che ha successo militare, che ha successo politico, perché viene riconosciuto, acclamato re prima a Ebron e poi anche viene riconosciuto re del Regno Unito, quindi re di Israele. Ecco, allora abbiamo davanti ai nostri occhi la figura di un personaggio sempre più celebre, sempre più amato, che grosso modo è all'apice del successo. Dal capitolo 1 al capitolo 7 del secondo libro di Samuele, la corsa di Davide verso il potere è tutta in salita e costellata da grandi successi e da grandi traguardi. Quindi il testo che questa mattina esaminiamo, capitolo 7 del secondo libro di Samuele, si inserisce in questo momento brillante dell'esperienza politica e religiosa di Davide e costituisce un vertice teologico, non solo politico, un vertice teologico del libro di Samuele, vertice teologico del libro e anche della monarchia stessa di Israele. Al contempo, 2 Samuele 7 funge da spartiacque tra un passato brillante in ascesa, sempre più coronato da successi, e un seguito che sarà in discesa, sarà costellato da cadute, peccati, interventi correttivi del Signore. Quindi è uno spartiacque questo capitolo, in quanto introduce i racconti relativi alla successione al trono che appunto seguiranno. Questa è la situazione nel contesto del libro, un testo spartiacque, presenta la vetta e poi a seguire ecco una serie di rovinose cadute. Di che cosa si parla nel capitolo? Si parla di una promessa fatta da Dio e in ordine alla quale solo Dio si impegna, una promessa che il Signore fa a Davide riguardo alla perennità della sua dinastia, la perennità della dinastia davidica. Sul trono di Gerusalemme regnerà per sempre un successore di Davide. Per comprendere però i dettagli del capitolo è necessario richiamare brevemente quanto segue, già l'ho fatto, però ora l'ho preciso ancora di più. Gli immediati capitoli precedenti, il quinto e il sesto, abbiamo detto, descrivono Davide che prima procura al Signore una città nella quale abitare, Gerusalemme, poi sconfigge i Filistei, poi porta l'Arca Santa a Gerusalemme e adesso che tutto è compiuto, quindi chi ha una città, chi ha la sicurezza militare, che l'arca, appunto l'arca santa di Dio si trova nella città di Gerusalemme, Davide vuole costruire un tempio dove farvi abitare l'arca. E così inizia il nostro testo. Per comodità, ecco, aggiungo che questo nostro brano può essere suddiviso in 3 scene, comodamente. I primi 3 versetti descrivono l'intenzione di Davide, quindi il progetto di Davide, di costruire un tempio per l'arca di Dio. Poi, dal versetto 4 al versetto 17, entra in scena il Signore che in un oracolo notturno sconvolge il progetto di Davide e annuncia a Natan un'altra cosa, la promessa. La promessa di una dinastia eterna. Segue, terza parte, versetti 18-29, la bellissima preghiera del re. Quindi, con questa struttura ci addentriamo nel testo. Primo versetto, lo leggo. Il re, quando si fu stabilito nella sua casa e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i nemici all'intorno, segue il testo, versetto 2, disse al profeta Natan, eccetera. Quindi versetto 1 crea un po' lo sfondo, crea la cornice spazio-temporale del racconto. Ci sono due elementi sui quali è necessario soffermarsi. Il primo, il re si è stabilito nella sua casa. La parolina casa è una parola chiave del testo, bait in ebraico, ricorre 15 volte. Una parolina quindi che viene presentata con un ritmo incalzante. Ora, la parolina casa in questo primo versetto indica la reggia del re, che egli si era fatto costruire. La notizia della costruzione del palazzo del re Davide è data al capitolo 5, versetto 11. Chiram, re di Tiro, inviò messaggeri a Davide con legno di cedro, carpentieri e muratori, i quali costruirono una casa a Davide, 2 Samuele 5, 11. Quindi il re Davide è al sicuro in una casa di cedro, dunque lussuosa. Poi il Signore aveva donato riposo a Davide da tutti i suoi nemici. Il verbo riposare è un verbo teologicamente importante perché non indica ozio, ma indica l'esito finale dell'intervento salvifico del Signore. Quando Dio entra in scena e sconfigge i nemici, allora e solo allora il popolo può riposare. Quindi dire tranquillità, dire riposo, significa riferirsi ad un intervento di Dio favorevole. Nel caso specifico, il Signore ha sconfitto i Filistei. Il Signore ha sconfitto i Filistei grazie a Davide, ma il protagonista sicuramente è lui, perciò il regno gode di pace politica e di pace militare. Ora, in questa cornice spazio-temporale molto serena, il re comunica a Natan una sua intenzione, un suo progetto. Vedi, si potrebbe tradurre considera questo, profeta o profeta Natan. Io, re, abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda. Natan rispose al re: va, fa quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te. Quindi un dialogo molto breve tra il re e un personaggio che viene citato qui per la prima volta nella Bibbia, Natan, profeta di corte. Ora, noi conosciamo il testo, però se dovessimo leggerlo per la prima volta, ecco, non riusciremmo a capire da questa breve battuta di Davide l'intenzione del re. Siamo di fronte dunque ad una ellissi. Il testo omette di dire che cosa ha nel cuore Davide, omette di dire il progetto del re e quindi crea una sorta di suspense. Noi lettori siamo esclusi da una conoscenza che i due personaggi hanno e siamo esclusi da questa intesa tacita, da questo accordo tacito che viene a crearsi tra il re e il suo profeta. L'unico dato che noi riusciamo a capire da questi due versetti, e lo comprendiamo senza equivoci, sia dal vocabolario sia dalla sintassi, è anzitutto la questione messa a tema. La questione riguarda la casa. È una questione di casa. Si parla di casa o si parla di case. Il vocabolario lo dice. Allora, riprendendo in mano i versetti, abbiamo la parolina abitare, poi casa, poi arca, poi tenda, un vocabolario tutto incentrato sulla casa. E poi da lettori comprendiamo anche che vi è una sorta di sproporzione tra un'abitazione regale lussuosa di cedro ed un'abitazione divina che è una offesa se paragonata a quella del re. Perché il Signore Dio abita sotto i tendi di una tenda. Quindi la casa del Signore sembra un insulto, è una dimora povera. Quindi da lettori comprendiamo queste due cose, si parla di case e si avverte una sproporzione. Natan conferma il progetto di Davide, quello che Davide ha in mente di fare, ecco, ottiene la approvazione del profeta di corte e non era poco. Tuttavia accade qualche cosa di imprevisto. Versetto 4. In quella stessa notte, la notte è il tempo silenzioso nel quale spesso il Dio di Israele si rivela. Dio salva spesso durante la notte, Dio parla, dice le cose più importanti durante la notte. E in questa stessa notte il Signore comunica a Natan un messaggio da rivolgere al re. Si estende allora dal versetto 5 al versetto 16 questo grande oracolo, questo grande atto comunicativo di Dio nei confronti di Natan. Un oracolo che per comodità suddividiamo in due parti e il segnale della divisione è costituito, è dato, è fornito dalla formula dell'oracolo profetico che ricorre al versetto 5 e al versetto 8. Se leggiamo il versetto 5, ecco, Questa è l'affermazione, così dice il Signore. Quindi due volte ricorre questa formula dell'oracolo profetico, al versetto 5 e al versetto 8, che permette di suddividere l'oracolo stesso in due parti. Le vediamo distintamente. La prima parte dell'oracolo comprende tre versetti, dal 5 al 7. Ed è incorniciata da una domanda. Abbiamo una domanda all'inizio e una domanda alla fine. Prima domanda, è Dio a parlare. Forse tu, Davide, mi costruirai una casa perché io vi abiti? Ecco, questa domanda a noi lettori fa un grande servizio, perché per la prima volta siamo resi partecipi delle intenzioni del re. Il re ha in mente di costruire una casa a Dio. Si potrebbe anche richiamare altri versetti, per esempio 1 Corinzi 4:5. È sempre il Signore che mette in luce le intenzioni del cuore. Quando, ecco, le cose sono un po' sommerse, un po' scure, Dio ci rende questo servizio di portare alla luce le cose nascoste, anche nascoste nel cuore, nella mente, nelle intenzioni. Quindi la prima domanda ci fa un grande servizio, rende noto al lettore il progetto di Davide. Al contempo, però, questa domanda, per come è impostata, mette in crisi il progetto. Forse tu mi costruirai una casa? Quindi il Signore mette in dubbio l'intenzione del re e il fatto che il re possa costruirgli un tempio. Infatti continua al versetto 7, ci portiamo al versetto 7 per recuperare la seconda domanda. Durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli israeliti, ho forse, di nuovo questa parolina, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici di Israele a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele, perché non mi avete edificato una casa di cedro? Quindi il Signore Dio, ripercorrendo la storia passata, non ha mai chiesto a nessuno di costruirgli un tempio, un santuario stabile. Implicitamente il versetto 7 raccoglie un rimprovero al re. Il Signore Dio velatamente rimprovera il re. Non ho mai chiesto a nessuno di avere un tempio. E come mai a te viene in mente una cosa simile? Ecco, allora il versetto 6 ci dice chi è Dio. Io, Signore, non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda in un padiglione. Allora, il motivo della contrarietà del Signore al progetto di Davide è esplicitato nel versetto 6, laddove viene descritta l'identità stessa di Dio. Dio non vuole un santuario fisso, stabile, perché egli è un Dio che cammina. Il verbo qui utilizzato, vagare, si potrebbe anche rendere sono andato e sono tornato, andare e venire. Quindi un Dio mobile, un Dio che cammina, un Dio pellegrino, un Dio libero. Il re vorrebbe rendere stabile il Signore e il Signore dice che egli è movimento, libertà. Di più, il Signore afferma di aver sempre camminato in mezzo agli israeliti. Versetto 7, durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli israeliti, quindi si potrebbe dire che la casa del popolo, la casa di Dio è il popolo. Dio cammina nella casa che è costituita dal popolo. Il Signore dimora in mezzo al popolo. Quindi ricaviamo un secondo dato. Con queste affermazioni il Signore afferma di se stesso, quindi è una autopresentazione di Dio, una autorivelazione di Dio. Dio dice di essere superiore ai luoghi. Dio è più di un luogo, Dio è oltre un luogo, Dio non è identificabile con un luogo. E ne consegue un dato confortante, che i luoghi, dunque le case, dunque i templi, dunque i santuari di cedro o di pietra, possono sgretolarsi, possono cadere, possono esserci o non esserci e non cambia niente. Perché Dio abita ovunque, Dio è libertà, è movimento. Le dimore visibili potranno essere distrutte, ma niente potrà distruggere Dio. Egli rimarrà per sempre in mezzo al suo popolo. Ancora, questa autopresentazione di Dio viene a dire che Dio non è collocabile, Dio non è posizionabile, Dio non è racchiudibile in quattro pareti. Dunque, sintesi, Dio non è un idolo. L'idolo è collocabile, Dio no, Dio è oltre lo spazio. Da questo velato rimprovero, però dalle conseguenze abbastanza serie perché ne va dell'identità di Dio, ecco, da questo velato rimprovero che il Signore muove al suo consacrato, si impone per noi una riflessione sul comportamento di Davide e poi anche a seguire una riflessione sul comportamento del profeta. Vediamo distintamente i due personaggi. Quando all'inizio del brano il re ha messo a confronto il suo palazzo con l'abitazione divina, ecco, in realtà si è dimostrato come un sovrano profondamente religioso, quindi non possiamo rimproverare nulla a Davide, si è dimostrato magnanime, si è dimostrato molto generoso con Dio e anche riconoscente per tutti i beni che aveva ricevuto. La casa di cedro è un'abitazione stabile, solida, sicura, pregiata. La tenda di teli è un riparo instabile, insicuro, fragile, propria del nomade che nella scala sociale occupa il gradino più basso. Dunque, se il re in Israele è luogotenente di Dio, non può abitare in una casa più ricca di quella in cui dimora il Signore. Inoltre Davide, con il suo progetto, sentiva la responsabilità delle circostanze e anche questo è un dato a suo favore, perché se l'arca ora si trova sotto una tenda, la responsabilità è sua. In quanto, è vero, al tempo dell'Esodo l'arca santa dimorava sotto una tenda, però poi, in seguito appunto, l'arca era stata collocata in luoghi stabili. Era stata collocata nel santuario di Betel, era stata collocata provvisoriamente, ma nel santuario di Silo. E poi aveva visitato degli ambienti domestici, era entrata nelle case, era entrata nelle famiglie, la casa ad esempio di Abinadab. Quindi Davide ad un certo punto, secondo il libro di Samuele capitolo 6, aveva deciso di riportare, o precisamente di portare l'arca santa dalla casa domestica di Abinadab a Gerusalemme. Quindi se ora l'arca si trova sotto i teli di una tenda, la responsabilità è di Davide. Il re sente di dover completare l'opera che ha iniziato. Colui che ha tolto l'arca da una casa ha il dovere di provvederne una nuova. Quindi è un re responsabile. Al contempo, benché mosso da rette intenzioni, le abbiamo viste, il comportamento di Davide desta qualche sospetto. E vediamo quali sono i sospetti, ecco, che il suo comportamento suscita. Il primo: Davide non decide da solo, è vero, non decide da solo, comunica a Nathan il suo progetto. Però in passato, sempre leggendo il secondo libro di Samuele, ci soffermiamo su questo libro, in passato ci sono due episodi nei quali Davide si era rivolto direttamente a Dio per ricevere istruzioni. Ad esempio, al capitolo 2, versetto 1, quando si stabilì ad Hebron, E poi al capitolo 5, versetti 18-19, quando attaccò i Filistei. Quindi ci sono almeno due o forse tre circostanze nelle quali Davide aveva interpellato direttamente Dio. Adesso Davide interpella un profeta, ed è bene, perché il profeta è comunque un portavoce di Dio, quindi nulla di sbagliato. Ma come parla Davide al profeta? Davide non chiede un oracolo, Davide comunica semplicemente a Nathan, tacitamente, sommessamente, velatamente, una decisione che in fondo ha già preso. In questo modo di fare sono percepibili le avvisaglie di una seduzione che degenererà presto in peccato nei capitoli successivi, ed è la seduzione del potere. Velatamente Davide sta già entrando nelle maglie della seduzione del potere. In che senso? È arrivato all'apice del successo, è riuscito in tutte le sue imprese ed ora vorrebbe costruire anche una casa al Signore Dio. Ecco, l'intenzione sembra buona, un segno di gratitudine, ma nasconde anche la febbrile vivacità di chi sa di potercela fare. Davide sa di potercela fare, perché è un vincente nella vita. Sa di poter fare tutto e di potercela fare da solo. Quindi Davide, nelle sue parole, nella sua scelta, tradisce, non se ne accorge, ma tradisce la sicurezza del vincente. Lui che è arrivato all'apice della carriera grazie a Dio, ora presume di invertire le parti e di fare qualcosa per Dio e senza Dio. Dio diventa puro recettore di una impresa che ha unicamente Davide come protagonista. E ancora, quando nel mondo antico un re costruiva un tempio alla divinità, intendeva anche esaltare se stesso. Esaltare la divinità con la costruzione del tempio nella mentalità antica comportava parimenti l'esaltazione del re costruttore. Quindi Davide sta per legare, vorrebbe legare Dio alla sua famiglia, vorrebbe legare Dio alla famiglia che è al potere, cioè la sua. Dio viene catturato, imbrigliato, addomesticato, legato alle sorti della famiglia, al governo. Diventa dunque un Dio della famiglia di Davide, al servizio della famiglia di Davide. Si crea una associazione ambigua e pericolosissima tra trono e altare. Ed ora vediamo qualche rilievo sul ruolo di Nathan, sulla figura di Nathan. Nathan inizialmente ha approvato il progetto di Davide, l'abbiamo visto. E perché Nathan, profeta scrupoloso e anche molto fedele, un bravo profeta, perché Nathan ha approvato il progetto di Davide? Forse perché sapeva che il re godeva dell'appoggio di Dio. E ricaviamo questa informazione al capitolo 5 del secondo libro di Samuele, e precisamente dal versetto 10 al versetto 12. Rileggiamo questa sequenza perché è importante. Allora, capitolo 5, versetti 10-12. Qui abbiamo due versetti che dicono la stessa cosa, i quali incorniciano una informazione sulla costruzione del palazzo della reggia. Versetto 10. Davide andava sempre più crescendo in potenza e il Signore, Dio degli eserciti, era con lui. Quindi viene detto dal narratore che Dio è con Davide. Dio gode del favore di Dio. Davide gode del favore di Dio. Davide è benedetto da Dio. Versetto 11. Chiram, re di Tiro, inviò messaggeri a Davide con legno di cedro, carpentieri e muratori, i quali costruirono una casa a Davide. Ecco l'informazione sul palazzo. Poi, versetto 12, ancora viene detto che il Signore confermava Davide, re di Israele, ed esaltava il suo regno per amore di Israele, suo popolo. Dunque, nel ragionamento di Natan profeta, se il Signore ha confermato Davide costruttore del palazzo regale, a maggior ragione non può che confermare Davide costruttore di un tempio. Se Dio ha benedetto la costruzione di un palazzo, non si vede perché a maggior ragione non debba benedire la costruzione di un tempio. Quindi il ragionamento di Natan è giusto, ecco perché ha dato l'approvazione all'intenzione del re. Poi però questo profeta viene corretto da Dio nell'oracolo notturno. Dio lo restituisce al suo compito. Natan aveva detto al re, va, fa. Eccolo qui, va, fa, quanto hai in cuor tuo, versetto 3. Ed ora il profeta riceve un altro oracolo, un'altra parola, va e di al mio servo. Quindi il Signore Dio corregge le intenzioni di Davide. Abbiamo un esempio molto chiaro, come spesso accade nella Bibbia, di un Dio che corregge i suoi figli. Dio interviene per cambiare il corso delle decisioni umane. È anche un esempio nel quale il Signore Dio chiaramente istruisce i suoi profeti. Come si diventa profeta? Si diventa profeta ascoltando la voce di Dio. E Natan ha fatto esattamente questo. Natan si dimostra adesso un vero profeta perché ascolta Dio e non ha paura di contraddire il suo re. Obbedisce a Dio e non al sovrano, obbedisce a Dio e non al potere, non teme di incorrere nell'ira appunto di Davide, smentendo il suo progetto. Il compito del profeta in Israele è proprio questo, rendere chiari i progetti di Dio anche a costo di andare contro le decisioni umane e contro il potere. Seconda parte dell'oracolo, dal versetto 8 al versetto 16. Una seconda parte introdotta sempre dalla formula dell'oracolo profetico, così dice il Signore. Qui l'oracolo, questa seconda parte dell'oracolo è rivolto, questa seconda parte è rivolta a Davide, quindi a Davide come protagonista. Signore Dio rivolge al suo consacrato una promessa solenne che ha diversi passaggi. Qui Davide, come Natan, deve mettersi in ascolto, deve piegarsi alla volontà di Dio, deve accogliere il progetto di Dio, quindi rinunciare alla sua ambizione personale e fare ciò che Dio gli chiede. Questa apertura a Dio, questo slancio verso il futuro di Dio, è possibile solo sulla premessa della memoria del passato. Quindi come si fa ad accogliere il progetto di Dio? Ricordando il passato. Ecco perché ora Dio fa memoria, fa un'azione anamnetica, ricorda la storia che egli ha costruito con Davide e con il suo popolo. Signore Dio ricorda l'itineranza che è iscritta nelle origini stesse di Davide. Io ti ho preso dal pascolo, tu eri un pastore, eri una persona appunto che camminava. Io ti ho preso perché tu fossi capo del mio popolo, capo significa principe, ti ho trasformato da pastore in principe del mio popolo, poi io sono stato con te dovunque sei andato, io ho distrutto da tutti i tuoi nemici davanti a te. E quindi qui dal versetto 9b al versetto 11 c'è un problema di traduzione dei verbi, perché si potrebbero tradurre anche al passato, però manteniamo, ecco, la traduzione ufficiale che li rende al futuro. E dunque, allora, sulla premessa, ecco, di una anamnesi storica, il Signore annuncia ciò che attende Davide per il futuro. Renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra, fisserò un luogo per Israele mio popolo, ve lo pianterò perché vi abiti, e non tremi più e i malfattori non lo opprimano come in passato. E poi la grande promessa, versetto 11b, ti darò riposo da tutti i tuoi nemici, il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quindi la sequenza è la seguente: dal ricordo del passato all'annuncio del futuro. E questo futuro carico di vita, carico di stabilità, carico di sicurezza, carico di speranza, ha al centro l'annuncio che il Signore farà a Davide una casa. Quindi le parti sono ribaltate, invertite, non più Davide costruirà a Dio una casa, ma sarà Dio a costruire una casa a Davide. La parola chiave diventa allora, in un modo sempre più evidente, bait, casa. Il narratore crea, da questo punto in poi, dal versetto 11b in poi, crea un gioco di parole con il sostantivo bait, in quanto bait può significare sia casa, edificio, quindi una casa materiale, un edificio, un tempio, ma può significare anche casato. Bait può significare casato, dinastia, discendenza. Quindi il Signore promette a Davide di fare a lui un casato, cioè di dare a lui una discendenza. Infatti, nel versetto 12, il dato viene precisato: io susciterò un tuo discendente dopo di te. Quindi Dio promette un figlio. E quale figlio? Nel versetto 13 Dio annuncia che questo discendente edificherà una casa a Dio. Nel versetto 13 casa significa tempio. Allora, il Signore annuncia a Davide che farà a lui una discendenza, darà a Davide dei figli, e il primo figlio, la prima pietra di questo casato, il primo figlio della discendenza che viene nominato indirettamente, non citato esplicitamente, ma si intuisce, è Salomone. È Salomone. Quindi il Signore renderà salda la casa di Davide, renderà casa la discendenza di Davide attraverso dei figli. Il dato sembra abbastanza tranquillo, però nasconde e cela delle conseguenze molto importanti, e le elenco brevemente. La prima: in tutta la documentazione dell'antico Vicino Oriente antico, mai una divinità ha promesso ad un sovrano la perpetuità della sua dinastia. Commentano gli esegeti: a quel tempo, come del resto oggi, con molta facilità a monarchi precedenti subentravano nuovi monarchi e nuove dinastie attraverso intrighi e colpi di Stato. Quindi non era molto salutare, scrive Patrizio Rota Scalabrini, non era molto salutare per i professionisti degli oracoli annunciare la perpetuità di una dinastia, perché questo avrebbe potuto ritorcersi contro di loro nel caso di un possibile o probabile avvicendamento del trono. Quindi Nathan ha il coraggio di offrire una promessa grandiosa che non è attestata in nessun altro testo del vicino Oriente antico. È un unicum che Dio si impegni a dare perpetuità alla dinastia di un sovrano. Secondo elemento, il Signore Dio con questa promessa non vuole stabilità per sé, non promette, non desidera, non si dà da fare per avere una sua stabilità personale. Piuttosto il Signore Dio vuole dare stabilità alla monarchia davidica, ma in che modo? Attraverso la generazione. E questo può sembrare una contraddizione, soprattutto al giorno d'oggi, che la stabilità avvenga attraverso la generazione. Perché nel nostro immaginario la stabilità è intesa come fissità, inamovibilità, protezione, rinchiudersi nel recinto di pareti solide. Invece per Dio la stabilità la si raggiunge generando. Per Dio stabilità uguale continuità, uguale dono di sé, uguale dono della vita. Ancora, nella rettifica delle intenzioni di Davide si attua un passaggio formidabile che in prima istanza può essere reso così, dalla casa al casato, ma più profondamente può essere reso dal tempio al tempo, cioè dallo spazio al tempo. Il Dio di Israele non vuole abitare nel perimetro di uno spazio, ma vuole abitare nel tempo, non nel tempio ma nel tempo, e precisamente rendersi presente nella discendenza del re. È come se Dio ritenesse abitabile non lo spazio dove si officia il culto. Dio ritiene abitabile quell'insieme degli affetti che sussiste tra le generazioni. Questo è lo spazio abitabile in cui vuole stare Dio. Dio vuole stare nei legami che intrecciano padri e figli, in quei legami che identificano una persona e che costituiscono la casa, perché la vera casa, la casa è data dalla qualità dei legami che si vivono all'interno di pareti. Quindi questo oracolo di Nathan, afferma Jean-Pierre Sonnet, fa slittare il seguito del ciclo di Davide nella storia della sua casa. Dio vuole abitare il casato di Davide e dunque la storia della famiglia di Davide. Dio torna a far parte del tempo. Qui vuole esercitare la sua paternità. Ed ecco perché allora 2 Samuele 7 è quel testo che offre la cornice per comprendere tutto quello che accadrà nei capitoli successivi, che per l'appunto trattano le vicende della famiglia di Davide. Qui una brevissima nota, poi brevemente anche chiudiamo. È quello che il Papa Francesco ha annunciato nell'Evangelii Gaudium, parlando di uno dei 4 principi che orientano lo sviluppo della convivenza sociale e la costruzione di un popolo. Siamo ai numeri 221 e poi 223 dell'Evangelii Gaudium. Scrive Papa Francesco: Dio non vuole possedere uno spazio, ma apre un cammino di salvezza nel tempo, coinvolgendosi con le persone. Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. Ecco, e riprendendo il testo, nel versetto 13 però, ecco, qui abbiamo un passaggio un po' brusco, un po' così inaspettato. Il Signore afferma che il successore di Davide, il figlio di Davide, edificherà comunque un tempio al suo nome, ed effettivamente è il Tempio di Gerusalemme. I commentatori dicono: perché allora sarà Salomone a costruire un tempio e non Davide? Possiamo trovare una risposta nel primo libro delle Cronache, capitolo 22, versetti 7-11, dove si dice che Davide non costruì, Dio non volle che fosse Davide a costruire il Tempio perché Davide aveva sparso troppo sangue, era un sanguinario, mentre Salomone, uomo di pace, era adatto appunto a costruire la casa di Dio. Bene, ancora due passaggi velocemente. Abbiamo visto allora che l'oracolo di Nathan segna un passaggio dallo spazio al tempo, dalla casa al casato. Secondo passaggio, questo stesso oracolo segna anche un mutamento dal tempo al per sempre, perché Dio ha promesso a Davide non solo un figlio, ma una discendenza, e la nostra traduzione CEI 2008 rende un tuo discendente, però l'ebraico ha la parolina zera, che significa discendenza, significa seme, e quindi Dio sta annunciando un ramo genealogico. Ancora, si parla di discendenza, di regno, di trono davidico, e si parla di, cioè ci sono delle espressioni che indicano stabilità, indicano perpetuità. Renderò stabile il suo regno, renderò stabile il suo trono, la casa saranno saldi. Quindi ci sono delle paroline che dicono eternità, che dicono il superamento di una generazione per estendersi appunto oltre, cioè per dilazionare con questa promessa verso un futuro incalcolabile. Allora il Signore Dio sta assicurando l'eternità al casato di Davide. E si nasconde una promessa molto importante, dicendo per sempre, dicendo stabilità, dicendo perpetuità, dicendo permanenza. Il Signore Dio sta rendendosi interprete dell'anelito profondo che abita il cuore delle persone, cioè che ci sia la possibilità di vivere una realtà bella senza la paura della morte, senza la paura della fine, senza l'ansia, l'angoscia che debba finire. Dio sta promettendo la bellezza, la perpetuità, l'eternità ad una esperienza bella. Dio che libera dalla fugacità delle cose, Dio che libera dalla fugacità delle relazioni. Io sarò per lui, per Salomone e per tutti i discendenti di Salomone, io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Ecco il legame che dice il casato, ecco il legame generazionale nel quale Dio vuole abitare. Questo versetto 14 è espressione di un'alleanza, si usa un vocabolario che dice l'alleanza di Dio con i figli di Davide, nei termini di paternità e di filiazione. Perché è importante questa metafora, dire che l'alleanza è essere padre ed essere figlio. Questa metafora è rilevante perché dà a Dio una possibilità di intervento correttivo nelle vicende della famiglia di Davide. Se Dio è padre, se Dio ha legato se stesso alla famiglia di Davide, assicurandole perpetuità, ecco, sta anche arrogandosi un po' il diritto, se non proprio il dovere, di intervenire ogni qualvolta questi figli si comporteranno male. Se farà il male, lo colpirò con verga e con percosse di figli d'uomo, ma non ritirerò da lui il mio amore. Quindi nessun peccato potrà mai spezzare questo legame di Dio con la famiglia di Davide, perché è un legame impostato nei termini di paternità e figliolanza. Nessun padre rinnega il figlio e così Dio si comporterà per i figli di Davide. Il castigo correttivo non crea una frattura, crea un miglioramento. E nelle pagine a venire del secondo libro di Samuele si descrive proprio questo, un Dio che interviene continuamente per correggere i suoi figli senza mai ritirare da loro il suo amore. Ultimo passaggio, abbiamo detto allora il primo, in questo oracolo Dio annuncia a Davide una casa, cioè un figlio, cioè un discendente, dallo spazio al tempo. Secondo passaggio, Dio annuncia a Davide, utilizzando queste stesse parole, quindi è sempre un lavoro interpretativo, Dio annuncia a Davide la perpetuità della sua dinastia, quindi dal tempo al per sempre. Ora, questi stessi versetti, dal versetto 12 al versetto 16, sono stati interpretati anche in chiave messianica. Perché, proprio riprendendo in mano le parole, il termine discendenza viene interpretato questo termine nel capitolo 3, versetto 15 della Genesi in senso messianico. E poi, ancora di più, una cosa forse più comprensibile, ritorniamo al versetto 12. Lo rileggiamo ad agio. Quando i tuoi giorni, quindi Dio parla a Davide, quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un discendente dopo di te. Allora Dio susciterà il discendente quando Davide sarà addormentato, quindi dopo la morte di Davide. Allora questa figura di cui si parla non può essere in senso stretto Salomone, cioè Salomone alla luce del versetto 13, ma a rigor di logica non è Salomone. Dunque è Salomone nel testo, ma ecco, queste parole hanno lasciato lo spazio, cioè queste parole sono sufficienti per dare al testo una lettura messianica. Chi è quella persona che Dio susciterà dopo la morte di Davide? Ecco, la letteratura giudaica e anche alcuni testi biblici profetici dicono il Messia. Anche perché quell'annuncio di riposo, quell'annuncio di liberazione dai nemici, quando mai si è verificato? L'annuncio di riposo è stato puntualmente smentito dalla storia. Basta girare la pagina, capitolo 8, le guerre di Davide. Allora, questo riposo, questa tranquillità, c'è o non c'è con Davide e con Salomone? Chi darà questo riposo? Chi darà questa pace? E ancora, le espressioni temporali, per sempre, vanno oltre il piano temporale umano. Perché a un certo punto la monarchia davidica è storicamente finita, con l'esilio. Allora, se la monarchia è finita, che valore ha questa promessa? O Dio ha sbagliato, Dio ci ha ingannato, Dio ha mentito, o questo testo annuncia una figura che va oltre la lettera ed è il Messia. Abbiamo allora guadagnato una serie di indizi testuali che legittimamente portano il brano a essere interpretato in chiave messianica. E infatti qui chiudo, ai tempi di Gesù era viva l'attesa di un Messia, re figlio di Davide, e la profezia di Natan all'interno della tradizione neotestamentaria riceve un profondo senso messianico. Basta leggere il brano dell'Annunciazione, Luca 1, versetti 32 e 33. Questo figlio che nascerà a te, Maria, sarà grande. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, regnerà per sempre. Per sempre. Eccolo qua, sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Ecco qui, chiaro, la figliolanza, figlio di Dio, non è più metaforica, ma è reale, trascendente. Quindi c'è anche un compimento. Ed altri testi come Ebrei 1,5, Atti 2, 29, 30. Dunque abbiamo un testo che può essere letto a più livelli, un testo che può essere letto a più livelli. Gli autori dicono che questo testo rappresenta la cellula germinale da cui si sviluppa l'attesa di un Messia regale. Possiamo leggere questo testo ad un primo livello, Salomone, ad un secondo livello, la discendenza di Davide, ma poi quando tutto sarà finito, quando la monarchia finirà, allora, ecco, questo testo annuncia un figlio di Davide, Messia. Ultimo dato. Per la sua potenza semantica, per la sua potenzialità di senso, questo testo è stato fortemente, frequentemente utilizzato e riutilizzato dai fedeli, dai pii, dagli uomini che hanno amato e onorato, ecco, la tradizione religiosa di Israele. Ed è un testo che è stato utilizzato come fonte di speranza nei momenti di crisi. Quando tutto veniva meno, compresa la monarchia, quando la storia sembrava aver, ecco, reciso ogni speranza di futuro, questo testo veniva riletto per riattingere conforto e consolazione. Siccome Dio ha detto, siccome Dio ha parlato, siccome Dio ha promesso, e dirà Davide nella sua preghiera, la tua parola è verità, oh Dio, allora tutto non può finire qui. Il testo diventa un testo fondamentale nei momenti di crisi e fonte, ecco, di grande speranza. Penso che il tempo sia...
Bene, avete visto come gli argomenti di oggi si, come si può dire, ha già preparato la scia per quella che sarà poi la riflessione sul Messia, che avremo fra 35 minuti, però abbiamo ancora qualche minuto per una batteria di domande, raccomandando che siano proprio domande brevi, così riusciamo a non tagliare il tempo dell'intervallo.
Un flash abbastanza rapido. Era interessante notare come abbiamo detto all'inizio che uno dei due sospetti che possiamo riferire a Davide era che lui nel costruire il Tempio volesse esaltarsi come re costruttore e quindi legare Dio alla sua famiglia. Alla fine Dio si lega effettivamente alla sua famiglia. Cioè, era una sottolineatura che era interessante fare.
Sì, rispondo subito, grazie. E il salto è non si lega ad una cappella. Non si lega ad una cappella come in molte così ville, esiste la cappella di proprietà privata, ma si lega alla storia della famiglia.
Grazie del tuo intervento, Roberta. Una prima domanda, l'oracolo sulla casa, sul casato, è possibile rileggerlo alla luce delle promesse fatte ad Abramo? La terra, la discendenza, quali eventuali sviluppi? La seconda però, forse spero di non complicarla, quest'estate, interessante, ho incontrato un'archeologa che si occupa di datazioni e dice che nelle datazioni archeologiche i tempi ormai di Salomone e di Davide si stanno restringendo sempre di più, probabilmente se sono esistiti... Forse è tanto 10 anni, forse, quindi impossibile per costruire un tempio. Ora, l'ultima riflessione che facevi, nel testo c'è Salomone, però c'è anche l'oltretesto, è possibile che questo testo rilegga a ritroso, quindi che in qualche modo, ecco, cerchi di motivare qualcosa che forse, insomma... è discutibile anche dal punto di vista storico. Grazie.
Sì, parto da questa seconda domanda. È un testo composito, quindi noi abbiamo fatto una lettura sincronica, però è un testo composito, molto stratificato. E leggendo adagio il testo si notano, ecco, dei passaggi bruschi, delle stonature, perché anche a rigor di logica o Dio chiede il tempio o non lo chiede. Quindi c'è la possibilità che si siano inserite in questo testo delle glosse legate alla famiglia di Salomone, costruttore del tempio, e finalizzate ad esaltare questo personaggio. Quindi è un testo scritto a più mani, in più tempi e con motivazioni diverse. Sì, ci sono delle tensioni sommerse tra i sostenitori della monarchia e coloro che non sostenevano la monarchia, tra i sostenitori di Salomone e i non sostenitori di Salomone. Quindi ci sono delle tensioni che il testo documenta e che andrebbero però indagate un po' più approfonditamente. Riguardo alla storicità del Tempio di Salomone, è tutto vero. Qui abbiamo una lettura teologica, anche una amplificazione teologica, una potenziazione teologica, così, riguardo a dati storici veramente minimi. Ci sono dei personaggi che hanno un ruolo teologico e sono importanti per noi perché appunto hanno un valore paradigmatico in questo senso. Riguardo alla prima domanda, anche lì andrebbe fatto uno studio piuttosto serio. Per lo stesso motivo, la Bibbia è stata scritta a più mani in tempi diversi e da persone diverse, e quindi vedere fino a che punto i racconti su Abramo sono collegabili ai racconti monarchici e se questi legami sono stati inseriti successivamente.
Grazie professoressa. Mi sembra appunto che dall'insieme emerga come gli ebrei stessi dovrebbero relativizzare alla radice la questione di Gerusalemme, del tempio, del palazzo. Grazie.
Vogliono.
Cioè no, perché vorrebbero ricostruire tutto quanto, no?
Attualmente?
Sì.
Attualmente. Sì, allora questo è un problema geopolitico attuale, rispetto al quale non ho molta competenza, quindi se posso evito di rispondere. Grazie.
Ultime due domande.
La mia è velocissima. A me è piaciuto tanto questa cosa del re di pace di Salomone, che ci richiama poi al re di pace che dovrà venire, no? Quando lei ha detto che essendo stato Davide un re che aveva sparso sangue, giustamente non poteva costruire una casa. Però mi chiedo anche una cosa, Salomone poi non fu perfetto, e come mai questa cosa qui? Cioè il dubbio mi rimane.
Raccolgo anche l'altra domanda così.
Sì.
No, io volevo chiedere questo, oggi è festa di San Giovanni. Del martirio di San Giovanni. Quando fu annunciato a Zaccaria, dice che riporterà il cuore dei padri verso i figli. Lei diceva che Dio non vuole abitare nel luogo, bensì nel tempo e nella generazione, nel percorso delle generazioni. Io questo sentire, mi è venuto in mente questo passo che non ho mai capito, cioè convertire il cuore dei padri verso i figli.
Probabilmente Don Carlo sarebbe più afferrato trattandosi del Vangelo di Luca. Azzardo una proposta, cioè questo passo di Luca forse annuncia la novità che irrompe nel tempo con l'imminente nascita di Gesù, perché dopo l'annuncio della nascita di Giovanni Battista ci sarà l'annuncio a Maria della nascita di Gesù. Quindi convertire il cuore dei padri verso il cuore dei figli significa far sì che il vecchio si pieghi al nuovo. Quindi entrare nel Vangelo significa entrare in una novità di vita che da un lato compie l'antico, ma dall'altro lo stravolge. Non si mettono pezzi di tessuto vecchio su un vestito nuovo. Quindi non si tratta, ecco, di rendere tecnicamente i padri favorevoli così nei confronti di tutte le scelte dei figli. È una metafora per dire Gesù richiede un cambiamento di mentalità così nuovo, così giovanile, così inaspettato, che non sempre è facile. Ecco, un'apertura al futuro che viene avanti. Questo padre, il figlio è il futuro. Se il padre si piega al figlio, significa che il padre cioè che la persona si apre al futuro. Più chiaro così? Ecco. E Salomone, questo è un bel problema, ecco, il motivo per cui fu Salomone a costruire il Tempio, è detto in questa maniera, lo si trova nel libro delle Cronache. Probabilmente ha avuto gioco forza anche il nome Salomone, che dovrebbe avere in sé anche la radice, che è propria della parolina Shalom, pace, pace. Direi forse in aggiunta, non ci sono probabilmente dati testuali che lo certificano, però ecco, nell'economia dei testi si potrebbe anche aggiungere che Salomone passa alla storia per essere un uomo saggio, sapiente, e quindi questa metafora del costruire, Salomone che costruisce un tempio, e quindi costruire una conoscenza, costruire una sapienza, entrare in una casa, cioè in una logica diversa, forse è una pista esplorabile. E Salomone poi anche viene ritratto come nuovo Adamo, quindi ci sarebbe anche da accostare la figura di Salomone a quella di Adamo, attraverso un percorso però che avrebbe bisogno di tanto tempo.
Bene, grazie ancora. Tanto ci rincontreremo anche domani con la professoressa Ronchiato. State seduti solo un secondo, perché Lino deve dare un avviso e poi uscendo troverete i Deplian di cui vi parlavo prima.
Ecco, arriviamo anche quest'anno con i questionari che vi verranno consegnati. Io vi prego di sacrificare un paio di minuti di questo intervallo per compilarlo e poi consegnarlo a Maria in segreteria in ingresso. Sottolineo solo l'importanza della compilazione dei questionari perché ci servono per pianificare le prossime edizioni delle settimane bibliche, per cui i vostri giudizi sono tenuti in grandissimo conto. Grazie, adesso passo e li distribuisco.
Poi alle 11 ci ritroveremo qui.